Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Ruggero Savinio incontra Edgar Degas, il pittore delle ballerine. Edgar Degas è Giorgio Lopez.
Quello che vedo in questa penombra è proprio lei, maestro. Da come avanza tastando il terreno e protendendo le mani per evitare gli ostacoli, mi sembra di riconoscerla. E adesso che la vedo più da vicino, credo di riconoscerla del tutto, dal suo sguardo obliquo, se mi permette, da assassino, come dice di lei Edmondo Goncourt, ma non vorrei averla offesa.
Non mi ha offeso per niente. Sono abituato agli sproloqui e alle malignità dei letterati. Ero abbastanza amico di Mallarmé, che per civetteria chiamava letteraria a jamais littéraire addirittura la sua barca a vela, e per estetismo si proponeva di dipingere in oro il buchino del suo gatto.
Anche il giovane Valéry frequentava il suo studio. Descrive i vostri incontri in un libretto, Degas dans dessin, unendo sotto la stessa iniziale i tre argomenti della sua riflessione. Degas, l'artista amato, la danza, così importante e quasi inevitabile quando si parla di lei, e il disegno, ancora più importante e fondamentale.
Che il disegno sia fondamentale è vero. Del resto l'importanza del disegno, tutta la mia opera la testimonia. Ma per quello che è di Valéry, devo dirle che anche lui ci mette del suo quanto a malignità. Nel suo libretto arriva a dire che le cene a cui lo invitavo a casa mia, certe volte preparate da Zoé, la mia governante, erano perfettamente in sapori. Parla di un vitello di rigorosa insipidezza, di maccheroni cotti nell'acqua fresca. Dice che bisognava concludere la cena con una certa marmellata d'arancia che lui non poteva soffrire.
Sì, ma dice che ormai non detesta più la marmellata d'arancia di Zoé a causa del ricordo di lei, e che se gli capita di gustare di nuovo questa pappa di fibre color carota, rivede seduto davanti a sé un vecchio terribilmente solitario, perso in lugubri pensieri, privato a causa dei suoi occhi del lavoro che era stata tutta la sua vita. Si riconosce in questo ritratto?
Se mi riconosco, certo che mi riconosco. I miei poveri occhi, tutta la vita mi hanno dato il tormento. Vivevo nella paura di perdere la vista. E alla fine è successo. Che facevo? Me ne andavo in giro per Parigi come un cieco. Andavo in giro. Ma i miei passi mi portavano sempre in un punto, a Rue Victor Massé, dove c'era la mia casa e lo studio che avevo dovuto abbandonare e che stavano demolendo. Guardavo la demolizione dalle fessure della palizzata.
Una vecchiaia triste la sua, da come la descrive e da come ne parlano quelli che la conoscevano. Ho letto qualcosa sui suoi anni di vecchiaia. Ne hanno scritto in tanti, Valéry, che abbiamo già nominato, Ambroise Vollard.
Vollard, un pettegolo. E poi era un mercante. Voleva fondere in bronzo le mie sculture, ma io gliel'ho proibito. Non ho mai frequentato i mercanti. Ero troppo preso dal lavoro per frequentarli. Ho fatto una sola mostra da Durand-Ruel nel 93. Paesaggi. Monotipi ripresi a pastello. Ero stato in Borgogna qualche tempo prima col mio amico, lo scultore Bartolomé. La gente mi chiedeva dove avevo fatto questo o quel paesaggio. Io rispondevo, andavo in treno e ogni tanto guardavo fuori dal finestrino.
Un paradosso il suo, specialmente allora che tutti erano presi dal plein air Gli impressionisti piantavano il cavalletto all'aperto, davanti alla natura. Tutto doveva essere naturale, vero?
Anche per me la verità è tutto. Ma la mia verità non era la loro, gli impressionisti. Ci tenevo a non confondermi. Mescolarmi sì. Erano amici, li apprezzavo. Ho partecipato a quasi tutte le loro mostre e ho anche certe volte aiutato ad allestirle. Diciamo che io ero un rivoluzionario controvoglia. Anzi, rivoluzionario non sono stato mai. La sa la storia della mia famiglia? Mio nonno René Hilaire Degas, il vecchio signore di cui lei forse conosce il ritratto che ho dipinto a Napoli nel 57, era di un'antica e nobile famiglia bretone. Fra l'altro nel nome la particella era rigorosamente staccata. Sono io che l'ho unita per imborghesire il mio cognome.
Sì, lei ci teneva a essere un vero borghese parigino, elegante e riservato. Lei stesso dice di sé nella lettera a un amico che ha l'aria di un magistrato. Del resto era stato studente in legge. Gauguin la descrive con un berretto di pelo in testa, gli occhiali con le lenti blu che portava perché era fotofobico, l'aria di un notaio del tempo di Luigi Filippo. Non mancava nemmeno l'ombrello.
Ah, Gauguin aveva talento. Gli ho comprato 10 quadri per la mia collezione. Uno me lo diede in cambio di un mio pastello. Che cosa avevamo in comune? Non lo so. Forse il senso della tradizione. Lui si era portato a Tahiti le riproduzioni di opere antiche, bassorilievi egiziani, sculture greche. Povero Gauguin, laggiù, nella sua isola, doveva pensare tutto il tempo a Rue Lafitte. Io gli avevo consigliato di andare a New Orleans. Io stesso c'ero stato a trovare certi parenti, ma lui diceva che era troppo civilizzato. Voleva qualcuno coi fiori in testa e l'anello al naso. Io, se solo lasciavo il mio studio per 2 giorni.
Mi parlava di suo nonno.
Dunque, questo nonno commerciava in grano durante la rivoluzione. Un giorno era occupato nei suoi affari alla borsa del grano, che allora stava al Palais Royal. Un amico gli passa vicino e gli mormora: «Scappa! Salvati! Stanno venendo da te!» Lui sfianca 2 cavalli, corre a Marsiglia e si imbarca per Napoli. A Napoli l'incaricano di fondare per conto della Repubblica Partenopea la Cassa del Debito Pubblico. Mio padre era napoletano. Si è trasferito a Parigi per dirigere la succursale della banca del nonno. Nel 1932 ha sposato mia madre.
E nel 34 è nato lei, al 21 di Rue de la Victoire. Vede, io so dove è nato e quando. So la sua data di nascita perché la sanno in tanti, fa parte della cultura generale. E perché me lo consenta, è anche la mia. Ci dividono esattamente 100 anni, un secolo. Ma io sono ancora preso dentro questo tempo secolare, mentre lei, citando il suo amico Mallarmé, possiamo dire che ha varcato la soglia che en lui-même l'éternité le change. Anzi, vous change, la cambia, l'ha cambiato, l'eternità l'ha mutato in se stessa.
Vedo che ho a che fare con un uomo di cultura. Conosce i nostri poeti, anche quelli d'avanguardia. Per conto mio preferisco i classici, Racine, per esempio. Sa che anch'io ho scritto poesie? Sonetti. Mi piace il sonetto perché ti obbliga in una griglia. Ti costringe a starci dentro, proprio come il disegno ti costringe dentro una griglia formale, fatta di linee. Che cosa mi disse Ingres quando da ragazzo ebbi il coraggio di andarlo a trovare nel suo studio? Ero molto giovane, cominciavo a fare il pittore, avevo una tale ammirazione per papà Ingres, un vero culto. L'ho avuto sempre. Mi disse: fate linee, molte linee. Ha sfogliato gli studi di una mia cartella e poi: bene ragazzo, mai dal vero, sempre a memoria e dalle stampe degli antichi.
Ah maestro, mi sembra di riconoscere qualcosa, anzi di ricordare. Lo sa, anch'io da ragazzo volevo fare il pittore. Del resto, se mi è consentito e con rispetto, questo è proprio il mio mestiere. Non osavo dirglielo, un po' perché non osavo accostarmi alla sua impareggiabile maestria e un po' per paura. Non era lei, maestro, che diceva il faut de courager les beaux-arts, bisogna scoraggiare le arti?
Se l'ho detto qualche volta è dovuto al mio cattivo umore, alla mia proverbiale ipocondria. Mi sono fatto la fama di caratteraccio, di caustico, di triste, addirittura di cattivo. Io lasciavo dire, mi serviva per crearmi intorno un muro di difesa. Difendevo la mia intimità, la mia solitudine fatta di accanimento nel lavoro, di tensione nel lavoro, di scontentezza del lavoro. Non ero sempre però l'eremita murato nel suo studio, ero anche uomo di mondo, accettavo gli inviti, andavo alle cene dove mi invitavano, ma guai a farmi trovare la tavola guarnita di fiori o farmi sedere accanto a una donna troppo profumata. L'unico profumo che tolleravo era quello del pane abbrustolito. Per il mio gusto delle cose semplici e per la mia franchezza mi ero fatto quella fama di intrattabile scorbutico.
Lo so, però, maestro, che aveva anche i suoi momenti allegri, che poteva essere, quando voleva, un grande charmeur.
La ringrazio di dire questo. Serve a riequilibrare un po' l'immagine di me troppo sbilanciata dalla parte dell'ombra. Noi pittori sappiamo che dove c'è l'ombra, lì c'è anche la luce.
La ringrazio di dire noi pittori. Mi accoglie in una società, anzi in una confraternita, una società che è diventata sempre più una società segreta. Si celebrano i culti e si compiono i riti della pittura in una segretezza da catacomba. Lo sa, maestro, che lei ci conforta nel compimento di questo rito? Lei che ci ha dato un esempio di continuità. Sul suo esempio, anche per noi, pochi e sperduti devoti, la pittura è una. Per lei lo era. Lei ha praticato per tutta la vita copie da opere di tutti i tempi. Conosco certe sue copie che si potrebbero chiamare esercizi di ammirazione, da Mantegna, dal suo amato Ingres, perfino da Cézanne.
Sì. Mi interessavano certi pittori nuovi, soprattutto quelli che sembravano continuare una storia, praticare quello che lei ha chiamato la continuità della pittura.
Sentendola parlare, Monsieur Degas, mi sembra, come le stavo dicendo, di riconoscere qualcosa. Adesso che le ho confessato il mio vizio, lei stesso dice che l'arte è un vizio, le voglio raccontare che da ragazzo mi ero messo alla scuola di un mio parente, un pittore conosciuto per avere praticato un'arte da lui chiamata metafisica. Le dice qualcosa questa parola?
Niente, se si riferisce alla pittura. Se si tratta però dello stato assoluto e perfetto di cui parlano i filosofi, devo dirle che tutta la vita ho cercato di raggiungerlo, ma il più delle volte mi sentivo malfatto, sprovveduto, debole, mentre i miei progetti mi sembravano così giusti.
Questo parente lei me l'ha evocato. Anche lui diceva che bisognava esercitarsi sugli antichi, studiarne le forme, non quelle naturali. Diceva che la pittura è un repertorio e che per essere un buon pittore bisogna conoscerlo e praticarlo.
La perfezione. Certe volte mi sembrava di raggiungerla, toccarla. Sì, proprio toccarla. Guardavo, ma toccavo anche. E alla fine, con questi miei occhi malandati, avanzavo le dita armate di pastello, accumulavo gli strati del pastello, uno sull'altro, graffiavo, raschiavo, sovrapponevo i colori, tracciavo le linee, le incrociavo. Poi, man mano che gli occhi si spegnevano, cominciavo a maneggiare la creta, a modellare le figure, ancora cavalli, ballerine.
Sì, e una volta per arrivare alla perfezione visibile, che era diventata anche tattile, non si è accontentato di plasmare la sua ballerina di 14 anni, ma l'ha anche vestita, tutù di vera stoffa, scarpe vere, veri capelli.
Sì, sì. Aveva posato una ragazzina che si chiamava Marie Geneviève. Ballava all'opera. Poi l'avevano allontanata. È finita male. Stupro, prostituzione.
Dicevano che le sue ballerine sembrano scimmiette, lo diceva Goncourt, ancora lui. E dicevano anche che le donne lei le rappresentava come creature bestiali, con un compiacimento freddo, ostile. Qual era, maestro, se me lo può dire, il suo sentimento della donna?
Ma la donna. Rappresentavo la bestia umana che si occupa di se stessa, una gatta che si lecca. Prima il nudo era sempre stato presentato in pose che presuppongono un pubblico. Invece le mie donne erano semplici, oneste. Non si occupavano d'altro che della propria cura fisica. Una si lava i piedi. È come se la si guardasse dal buco della serratura.
C'erano pure, me lo conceda, quelle forse altrettanto semplici ma meno oneste. Le sue scene di bordello sono di una cruda sincerità. Al posto della bellezza prevale la verità dei corpi, delle pose, anche dove sono sguaiate e si mostra il disfacimento della carne.
Sì, la verità. Cercavo la verità attraverso la forma, col disegno che, fra l'altro, non è la forma, ma il modo di capirla. Quando riuscivo a toccarla, la verità, con fatica, pentimenti, ripetizioni, continui rifacimenti, quello che lei chiama sguaiataggine, disfacimento della carne, diciamo pure bruttezza, diventava bello, diventava la bellezza. Si stupivano che cercassi i miei motivi nei luoghi più comuni e anche più sordidi, ma io li cercavo nella vita, strade, case, caffè, teatri, campi di corse e anche nei bordelli, in tutto quello che è la nostra vita moderna.
Anche questo mi ricorda qualcosa, anzi qualcuno. Ha presente quello che scrive Baudelaire nel Pittore della vita moderna? Il piacere che prendiamo dalla rappresentazione del presente, dice, viene non solo dalla bellezza di cui può essere rivestita, ma anche proprio dalla sua qualità di presente. Dice che l'idea che l'uomo si fa del bello si imprime in tutto il suo abbigliamento, ne rende vaporoso o rigido il vestito, ne arrotonda o distende il gesto, e anche sottilmente ne penetra alla lunga i tratti del viso.
Bravo Baudelaire! Del resto amava Delacroix, come anch'io l'amavo. Riservavo il mio culto in parti uguali a Ingres e a Delacroix. Da una parte la linea, dall'altra il colore dei veneti, che mi veniva da Delacroix e accendeva i miei pastelli, soprattutto gli ultimi, quando brancolavo nell'imminenza del buio. Quanto alla moda, sa che cosa diceva di me Gauguin? Diceva che ho avuto il coraggio di perdere la testa per le vetrine di Rue de la Paix, per la garza delle trine. E poi diceva che le mie ballerine non sono donne, ma macchine, il cui movimento si regge su un equilibrio prodigioso, proprio come un cappellino di Rue de la Paix, con tutta la grazia dell'artificio.
Le donne come macchine, allora? Quell'intimità con le modelle, quel modo di guardarle nei loro minimi gesti, nelle loro più azzardate e quasi acrobatiche pose, mentre si immergono nella tinozza o ne escono. Teneva sempre una tinozza nello studio, il tube, che sarà così presente anche nei quadri dei pittori più giovani, Bonnard per esempio. Le donne che i suoi occhi guardavano così voracemente, erano per lei solo macchine? E il desiderio quanto c'entrava?
Ma io sono, anzi, ero, quando potevo ancora permettermelo, solo un pittore. Era il mio modo esclusivo di essere, la mia gabbia.
È per questo che non si è mai sposato?
Sì, sì. Non avevo altra vita fuori di questa gabbia. Ma le voglio confessare che se non mi sono mai sposato è anche perché non avrei sopportato di avere accanto una moglie che mi dicesse «C'est bien joli, ce que tu as fait là». Proprio carino quello che hai fatto.
Insomma, un solitario. Come i solitari, quando usciva dallo studio, dalla sua gabbia, se ne andava in giro per Parigi. La città cambiava, diventava moderna. Le piaceva. Guardava tutto. Le piaceva la luce elettrica.
Il tram. Mi piaceva anche il tram. Salivo sul tram e mi facevo portare di qua e di là.
Qualcuno dice che se un pittore dopo i 30 anni va ancora in tram, anzi in metro, è un fallito. Ma questo non è certo il suo caso. Lo diceva Dalì, lo conosce?
No, non lo conosco.
Un altro pittore, anche lui spagnolo, diceva che i suoi quadri lo interessavano poco, solo le sue incisioni e i monocromi. Anche lui ha fatto una serie di incisioni e ha rappresentato lei stesso che guarda i grovigli di corpi e gli accoppiamenti promiscui delle sue scene di bordello. Si chiama Picasso.
Questo lo conosco. Era un ragazzo furbo e scatenato. La sua donna si chiamava Fernand. Una volta lei mi venne a trovare. So che lui l'ha lasciata, e anche male. Lui, non mi ricordo dove l'ho incontrato, forse a una riunione di spagnoli organizzata dal pittore Zuloaga. Mi hanno detto che uno dei più grandi divertimenti di lui e dei suoi amici era giocare a fare Degas, l'illustre brontolone che andava a trovare questo Picasso e giudicava le sue opere. Io penso che le incisioni in cui mi ha messo in scena in mezzo alle puttane del bordello sono un problema suo. Era lui ossessionato. Per conto mio la mia sola ossessione era la forma. Sono sempre stato un classico. Sa che in una mia scena di bordello il mio amico Renoir trovava lo stile di un bassorilievo egizio, in un mio disegno a carbone la bellezza di un frammento del Partenone e dei miei ultimi pastelli con le ballerine? Diceva che si poteva immaginare un Partenone decorato così?
Il Partenone decorato da Degas, il Partenone è Degas. Ecco la continuità, anzi la contemporaneità. Tutta l'arte è contemporanea, un'idea greca. Invece del progresso, un eterno presente. Per i greci il tempo si svolgeva per cicli, continuamente ritornanti. L'idea di tempo che è seguita all'idea giudaico-cristiana è quella di un tempo che si svolge a nastro, progressivo e orientato.
Avevo capito di trovarmi di fronte a un intellettuale. Ma lasci perdere, pensi a dipingere. A ciascuno il suo. I letterati spiegano l'arte senza capirla.
Forse ha ragione lei, maestro. Ma adesso, se posso, a proposito del tempo giudaico-cristiano, vorrei fare una domanda un po' imbarazzante. Come spiega la diffidenza per gli ebrei e anche per i protestanti? E la sua presa di posizione così decisa, direi estremista, al tempo dell'affare Dreyfus? Che cos'era questa presa di posizione anti-dreyfusarda, tanto accanita, che provocò la rottura con Zola?
Non ero antisemita. Ero solo un francese che aveva un'idea nazionale e una tradizione da difendere. Amavo l'ordine, la gerarchia. Non odiavo gli ebrei. Mi è capitato anche di aiutarne qualcuno in difficoltà. Ero, sembravo duro con tutti, per una specie di attrazione per la brutalità che veniva dai miei dubbi e dal cattivo umore. Ero scorbutico con tutti e con me stesso. Sempre insoddisfatto di quello che facevo, non disperavo mai di rimetterci le mani, di tornarci sopra un giorno. Poi però cominciai a scendere la china alla svelta. Con la mia vista malandata pensavo tutto il tempo alla morte. Mi chiedevo che cosa ci sarebbe stato dietro.
Dietro a questo tempo eterno che l'ha cambiato in se stesso ci sono le sue opere. Le sue opere che ho tanta e sempre voglia di vedere. Però ormai viaggiare mi affatica, perché, come le ho detto, sono un suo coetaneo, anche se venuto 100 anni dopo di lei.
Anche io vorrei vederle. Mi sforzerò di vederle con questi poveri occhi. Sa perché voglio vederle? Perché ho voglia di rimettere le mani sulle mie cose. E se avessi ancora mani, le rimetterei di sicuro. Addio.
Addio, maestro. Vegli su di noi e sulla pittura.
Ruggero Savinio ha incontrato Edgar Degas. Edgar Degas era Giorgio Lopez.